Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati al nostro consueto spazio settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Roberto Scaglione ai microfoni come di consueto. Vi ricordiamo che anche al di fuori di questo spazio radiofonico la nostra attività è ben fruibile e consultabile da tutti, e chiaramente partendo dalla rete, dai siti internet www.bcldnews.it e www.siciliamedia.it, ma cercateci anche sui social, dove siamo presenti sulle varie piattaforme. Anche oggi ascolteremo un mix delle due rubriche della Sicilia Media Comunicazioni, Obiettivo di X, dedicata al mondo della radio e del radioascolto, e Medium Tech, dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Ci auguriamo che anche oggi la trasmissione sarà di vostro gradimento. Cominciamo con il mondo della radio e del radioascolto, media e tecnologia a seguire, e ci ritroveremo come di consueto al termine qui per i saluti. Buon ascolto!
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Ed è senza alcun dubbio la notizia della settimana. Non sappiamo, come si chiedono anche su Newsline.net, se si tratta di un azzardo come per la Norvegia, oppure di una scelta in linea con i velocissimi avvicendamenti in corso relativamente al 5G, ma fatto sta che la Svizzera anticipa al 2021-2022 lo switch off radiofonico analogico digitale, che era già previsto per loro, ma per il 2024, e a seguito del quale tutti i programmi radiofonici nella Confederazione Elvetica saranno diffusi quindi solo in modalità numerica, ma non solo in DAB+, anche chiaramente in IP. Lo ha reso noto l'UFICOM, sigla che spessissimo abbiamo incontrato nelle nostre trasmissioni, e l'Ufficio Federale delle Comunicazioni lo ha fatto con un report del gruppo di lavoro Migrazione Digitale, con data 5 giugno 2018, nel quale proprio dà conto della volontà di anticipare di 2-3 anni, quindi al 2021-2022, questa iniziale data del 2024 per lo switch off della diffusione analogica sulla FM, che loro chiamano OUC, sono le onde ultracorte. E allo stato il passaggio dalla diffusione in modalità analogica a quella digitale si svolgerà in due fasi, una di switch over, l'altra poi chiaramente di definitivo switch off. La prima prevede già che entro il fine 2019 tutti i programmi FM dovranno essere diffusi anche in modalità digitale su una piattaforma DAB+, oltre che ovviamente sull'IP, e considerato che un'offerta parallela analogico-digitale genererà, almeno è prevedibile, un netto aumento dei costi di diffusione per le emittenti, la Confederazione interverrà a sostegno nell'ambito della promozione tecnologica, prevedendo delle campagne informative che sono tese proprio a invogliare il pubblico all'acquisto di questi apparecchi radiofonici digitali per ricevere il DAB+. La seconda, che ora rivista in anticipazione, considerato il trend positivo della prima, stima l'uscita dalla FM nel 2021 per essere poi completata nel 2022, tenuto conto che ora di allora le lacune di servizio in DAB+ saranno state colmate tutte le principali arterie stradali. Credo che la mobilità sia forse uno degli aspetti più delicati del DAB+, ma anche della sopravvenuta possibilità di impiego di altre tecnologie di ricezione digitale, cioè l'IP. Un certo numero di opzioni di retrofit sono già disponibili per i veicoli esistenti, e la fase di supervisione del processo è stata delegata al gruppo di lavoro Migrazione Digitale. È un gruppo che ho già citato e che è stato formato nel 2013 proprio con l'obiettivo di sviluppare una strategia comune che è rivolta al settore radiofonico per il passaggio coordinato dei programmi radiofonici dall'analogico al digitale. Il gruppo, che riunisce i rappresentanti della SSR, quindi dell'emittente di Stato, oltre che dell'Associazione Svizzera delle Radio Private e delle altre emittenti regionali governative e dell'Unione delle Radio Non Commerciali, oltre che chiaramente anche dello stesso UFCOM, come dicevamo, l'Ufficio Federale delle Comunicazioni. E il 1 dicembre 2014 il gruppo ha consegnato il rapporto finale alla una consigliera federale, che è capo dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, e questo report contiene 15 misure rivolte a diverse cerchie di destinatari che si riflettono in una tabella di marcia per il passaggio al digitale e che prevedono che la Confederazione Svizzera conceda alla SSR, ma anche alle radio locali, un lasso di tempo durante il quale organizzarsi e organizzare la migrazione in modo responsabile e autonomo, considerando anche le peculiarità regionali. Alla fine del 2017 il 39% dei programmi radiofonici in Svizzera era ancora trasmesso via FM, mentre secondo l'Ufficom il panorama a distanza di pochi mesi è già sensibilmente mutato. Ora infatti è disponibile la ricezione radio digitale tramite DAB+, reti via cavo e IPTV, che è quel processo di ibridizzazione radiotelevisiva che ovviamente è in corso anche lì, non soltanto dalle nostre parti. Poi naturalmente c'è l'IP, che è ormai insomma è appannaggio praticamente di tutte le emittenti. L'85% delle nuove auto vendute in Svizzera è equipaggiato con DAB+. Come spesso vi abbiamo detto, sono proprio le auto a fare il trend di queste situazioni, di queste diffusioni radiofoniche, e la maggior parte dei paesi in Europa si sta già preparando per il digitale. Quindi sono questi tutti i motivi che hanno spinto la Svizzera a accelerare sulla tabella di marcia. E se l'anticipazione al 2021-2022 dell'uscita di scena della Svizzera dalla FM avrà realmente luogo, si registrerà un altro importante risultato, cioè la cessazione dell'infinito contenzioso interferenziale in modulazione di frequenza con le emittenti italiane di confine, che invece presupponiamo continueranno ad operare ancora per tanto. Poi, come vedete, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, perché non ci aspettavamo di certo un anticipo di 2-3 anni da parte della Svizzera, ma io continuo a essere dell'idea che in Italia, almeno per i prossimi 10-15, insomma, l'FM sarà il perno principale della radiofonia. C'è da considerare però una cosa, che ormai l'evoluzione tecnologica è praticamente imprevedibile e incontrollabile, e ha una crescita esponenziale che potrebbe, come dicevo, portare sempre a dei colpi di scena come quello che ci siamo trovati ad affrontare questa settimana. E scendiamo un po' di frequenza, intendo, e vi ricordo intanto scendiamo tantissimo di frequenza, arriviamo proprio al limite inferiore, perché vi ricordo ancora una volta che il 1 luglio ci sarà il consueto Alexanderson Day con le trasmissioni in BLF sui 17.2 kHz dell'alternatore Alexanderson in onda con il call Sierra Alfa Quebec. Domenica 1 luglio del 2018, quest'anno sono 3 le trasmissioni che sono previste, cominceranno, o meglio il messaggio sarà trasmesso alle 10.45, 12.45 e 14.45 ora locale italiana, quindi rispettivamente 8.45, 10.45 e 12.45 UTC. Come al solito cominciano le operazioni di accordo e messa in potenza del trasmettitore mezz'ora prima, quindi rispettivamente alle 10.15, 12.15 e 14.15 ora italiana, che corrispondono alle 8.15, 10.15 e 12.15 UTC. E la cosa molto interessante di quest'anno è il fatto che tutte e 3 le trasmissioni saranno ritrasmesse live sul loro canale YouTube. Poi, come di consueto, dallo stesso sito trasmittente sarà attiva una emittente radioamatoriale delle trasmissioni radioamatoriali Sierra Kilo 6 Sierra Alfa Quebec, con 2 frequenze attive sempre sulle 3 che adesso vi daremo, quindi 7035 in CW doppio, 14035 in CW doppio o 3755 in SSB, 2 alla volta su queste 3 frequenze dichiarate. QSL che potranno essere richieste via bureau oppure a info@alexander.n.se oppure direttamente per posta. La stazione per quel giorno fra le 10 e le 4 del mattino e le 4 del pomeriggio sarà anche aperta al pubblico per chi si trova da quelle parti, e tutto quello che riguarda questa trasmissione lo troverete sul sito internet www.alexander.n.se. Questa volta insomma non abbiamo avuto quello che ci aspettavamo, o forse non lo abbiamo avuto in parte, perché ogni volta che vi ho parlato della Voice of Indonesia in attiva ho sempre detto, ah, come tante altre volte tornerà. Invece dubito che i 9526 kHz torneranno più in onda, perché veniamo a sapere che questo lungo periodo di inattività è dovuto al fatto che le antenne che erano destinate a quella trasmissione dal sito trasmittente a 40 km da Giacarta praticamente non esistono più, praticamente sono state buttate giù per fare spazio a un nuovo insediamento universitario. La denominazione Voice of Indonesia in realtà non sparisce, neanche la sua programmazione, che adesso è veicolata su un trasmettitore di molto a più bassa potenza, è già esistente oltretutto quello della RRI Palancaraya, che poi spesso chi si occupa di radioascolto avrà incontrato nei log dei colleghi quantomeno, e che opera sui 3325 kHz. Quindi insomma abbiamo detto in qualche modo addio a un'altra, a un altro servizio internazionale, anche se la sua presenza almeno in ambito locale continua a essere garantita. E in qualche modo di ambito locale possiamo parlare anche per le prossime due segnalazioni d'ascolto, che non sono estremamente interessanti forse dalle nostre parti, non vedo log effettuati insomma nella nostra area riguardo queste due emittenti già da un po', però come i nostri ascoltatori più affezionati sanno, io queste notizie ve le do per avere quantomeno la certezza che i trasmettitori siano ancora attivi. Questa settimana è la volta del Laos, che è stato ascoltato chiaramente non dalle nostre parti, soprattutto se vi dico che è stato ascoltato con una Texon PL660 e una semplice antenna telescopica. Quindi la radio nazionale del Laos è ancora attiva sui 6130 kHz, soffre in buona parte della giornata delle pesantissime interferenze della PBS. Poi è attiva anche la BBS, Bhutan Broadcasting Service, solita frequenza quella dei 6035 kHz, e invece insomma qualche possibilità in più per essere ascoltata da noi c'è nel caso della Voice of Nigeria, parlo di dei 7255 kHz notati anche in questo caso attivi nei giorni scorsi. Vi ricordo, l'ho già fatto la scorsa settimana, che già a partire dal 31 maggio le trasmissioni in onde medie della RTBF sui 621 kHz sono stati rischedulati e adesso sono attivi solo fra le 4 e le 18 UTC. Parliamo di un trasmettitore che è già deciso che sarà definitivamente spento il 31 di dicembre. Ascoltate diverse trasmissioni fuori schedule, come spesso capita per Bible Voice Broadcasting, e la cosa particolare è che in questo caso le trasmissioni provengono da Nauen con i soliti 125 kW di potenza, la frequenza è quella dei 9440 kHz notata in una delle mattinate di questa settimana, a ripetere a ritmo continuo lo stesso quarto d'ora di programmazione di Dardasha 7 in arabo, non sappiamo se si tratti di test o di che altro. Così come non posso darvi la certezza che questo valga per tutte le occasioni in cui ce ne sarà bisogno, parlo di mondiali di calcio Russia 2018, ma la BBC ha previsto per alcune partite, ritengo per quelle che interessano le squadre africane, una copertura proprio del continente nero. Vi do la schedule che è stata utilizzata per la trasmissione Polonia-Senegal, che potrebbe andar bene anche per le altre. Durante questa partita sono state notate trasmissioni fra le 14.30 e le 15, 7.445 kHz dal Madagascar, fra le 14.30 e le 16 da Meyerton tre frequenze, 3255, 6190 e 11805. Fra le 14.30 e le 16 anche i 17.880 kHz da Ascensione, sito utilizzato anche fra le 14.30 e le 17 sui 15.340 e 17.545 kHz, quindi proprio 2, 4, 6, 7 trasmettitori almeno per la prima mezz'ora, poi diventano 6 per un'ora e mezza e diventano poi solo 2 per la fascia fra le 16 e le 17. Comunque certamente opportunità d'ascolto in più per gli appassionati delle onde corte. E provate anche a ricevere le trasmissioni test del terzo trasmettitore della WTWW, che sta appunto effettuando dei test sui 15.810 kHz, trasmettitore che vi ricordiamo operava precedentemente sui 12.105 kHz. Attiva per fortuna ancora oggi anche Bangladesh Betar, che riesce in qualche modo a farsi ascoltare anche dalle nostre parti, soprattutto nei primi pomeriggi, e questa settimana ha visto anche la consueta presenza della musica egiziana nelle nostre mattinate in banda di 31 metri. La frequenza scelta in questi ultimi giorni è quella dei 9400 kHz. Continuiamo veramente a non capire il senso di queste trasmissioni di cui ci occupiamo già da parecchi mesi, per non dire anni. E in settimana, per l'esattezza, mercoledì 19, trasmissione non prevista anche per Adventist World Radio Europe, è stata ascoltata fra le 8 e le 9 UTC, probabilmente dai Sudun o da Nauen, comunque tutti e due siti trasmittenti media broadcast, sui 6045 kHz. Non sappiamo se si tratti di una nuova trasmissione aggiunta, di una nuova frequenza, di un test o di che altro. E altro consiglio di ascolto, l'ultimo per questa settimana, è quello di Radio Sultanato dell'Oman. Provatela in qualche modo fra le 14 e le 19 UTC. I segnali sono qualche volta molto molto forti anche dalle nostre parti. Le trasmissioni fra le 14 e le 15 sono in inglese, poi fra le 15 e le 19 proseguono in arabo. 100 kW la potenza, ripeto, la frequenza è quella dei 15.140 kHz. E ultima segnalazione in assoluto, che non è un consiglio d'ascolto, ma sono dei test di KBS World Radio attraverso il sito Babcock di Al Dabaya. Sono state effettuate nei primi giorni della settimana che si è appena conclusa ed erano anche dei test di cui si era a conoscenza. Non sappiamo se saranno ripetuti, se saranno ripetuti per quanto e sulla stessa frequenza, ma per notizia vi dico che alla trasmissione normalmente in schedule fra le 20 e le 21 sempre da Al Dabaya in arabo sui 13.585 kHz, in questi giorni è stato affiancato un secondo trasmettitore che nella prima parte della settimana è stato operante sui 6.145 kHz. Quindi orecchio anche a questa frequenza su cui KBS World Radio sta effettuando dei test.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
Questa settimana cominciamo a parlare di media prima che di tecnologia, e lo facciamo con una notizia. Insomma, arriva qualche problema per Facebook anche nel nostro paese. Infatti, secondo l'Agicom, la nuova rilevazione di Audiweb e Nielsen, quella denominata Audiweb 2.0, lascerebbe emergere degli elementi di potenziale criticità sia in ordine all'utilizzo del dato Facebook e sia sul tema della privacy, in particolare attraverso una tecnologia che è denominata Redirect. I dati personali degli utenti e dei contenuti fruiti arrivano contestualmente sia a Nielsen che a Facebook, e ciò non di meno allo stato Facebook non risulta consentire controlli sui propri algoritmi di profilazione e sistemi di elaborazione dei dati, e tale circostanza, secondo l'Agicom, questo è un virgolettato riportato anche da Newsline, evidenzia i rischi connessi al ruolo di Facebook nel progetto in esame, nella misura in cui la piattaforma, pur concorrendo in via di fatto alla produzione della metrica ufficiale del mercato digitale, non consente la piena verificabilità da parte di un soggetto terzo del compito svolto, una condizione che per l'ente di garanzia nelle telecomunicazioni rileva anche ai fini del trattamento del cosiddetto traffico non umano. Inoltre, il rapporto tra l'istituto di ricerca e la piattaforma Facebook appare qualificabile come una partnership commerciale, e ciò potrebbe comportare il rischio di scelte non orientate in maniera univoca all'interesse dell'indagine e del mercato. E ciò tanto più che la piattaforma Facebook è iscritta ad Audiweb dal 2009, quale cliente utilizzatore dei dati attualmente è al vaglio un eventuale passaggio al ruolo di publisher iscritto. Questo doppio ruolo per l'Agicom potrebbe rappresentare un potenziale conflitto di interesse nell'ambito della nuova rilevazione Audiweb 2.0. Sotto il profilo metodologico, poi, nella documentazione agli atti dell'Agicom si fa riferimento a un panel single source nella disponibilità di Nielsen, del quale non vengono fornite informazioni di dettaglio anche per quello che concerne le modalità di reclutamento dei soggetti, e tale elemento acquista una particolare rilevanza ove si consideri che il panel dovrebbe consentire una correzione statistica rispetto ai dati posseduti da Facebook e alle approssimazioni prodotte. Del resto, la stessa Facebook, nel documento sui risultati economico-finanziari del primo trimestre 2018, ha precisato in merito ai possibili account duplicati e falsi che questi sono molto difficili da misurare, ed è possibile che il numero di account duplicati duplicati e falsi possa variare in modo significativo rispetto alle nostre stime. Ci sono più di 2 miliardi di iscritti a Facebook, ma certamente non sono 2 miliardi di utilizzatori singoli, quindi di persone uniche per intenderci, e pertanto alla luce delle evidenze emerse dall'esame della documentazione agli atti e dei profili di possibile criticità rilevati, l'Agicom ha ritenuto la necessità di procedere a ulteriori approfondimenti finalizzati alla verifica della congruità della metodologia utilizzata da AudiWeb nell'ambito di questo progetto AudiWeb 2.0 per accertare che siano poste in essere tutte le attività necessarie ad assicurare l'attendibilità e la trasparenza del dato al mercato, avviando con una delibera la 130/18/CSP un procedimento istruttorio che consenta, anche attraverso la partecipazione dei soggetti interessati, di acquisire ogni più utile elemento per procedere alla descritta verifica, riservandosi l'autorità di adottare ogni più idonea misura per assicurare l'univocità e la condivisione del dato. Un argomento di cui certamente continueremo ad occuparci, ma rimaniamo in tema in casa Newslinet e in tema in qualche modo legato a Facebook, perché Facebook è un social media. Noi rimaniamo nel campo dei social media perché il social media manager è un lavoro da donna. Pensate, ha una quota rosa tra il 70% e l'80%, però la paga è scarsa, probabilmente perché è un lavoro che, oltre a essere un lavoro, è anche qualcosa di divertente. È una ricerca che è stata svolta da Erin Duffy della Georgetown University e da Becca Schwartz dell'Università di Oxford su New Media and Society, e mostra come queste professioni legate ai social media, a differenza di quelle tecniche, siano ancora considerate dei lavori da donna. Ciò in quanto, analizzando almeno circa 150 annunci per social media manager nei maggiori siti, occorrerebbero sensibilità e gestione emozionale che di solito vengono associate al mondo femminile. Ciò in quanto, analizzando circa 150 annunci per social media manager nei maggiori siti, occorrerebbero sensibilità e gestione emozionale che di solito vengono associate al mondo femminile. The Pink Ghetto, o il ghetto rosa, è il nome dell'equazione per la quale, se lavori nel social media management, con molta probabilità sei una donna. E se infatti le aziende che vanno in cerca di ruoli tecnici tendono a compilare annunci che richiamano un immaginario dominante maschile, per quanto riguarda invece l'area di gestione dei rapporti sui social e la loro strategia, l'economia digitale sembra essere in mano all'universo femminile. E secondo l'analisi di Wired.com, che è la rivista mensile statunitense con sede in California, che è nota in pratica come la Bibbia di internet e che tratta tematiche di carattere tecnologico e di come queste influenzino la cultura, l'economia, la politica, la vita quotidiana, secondo questa analisi una percentuale che si aggira fra il 70% e l'80% dei lavoratori dei social media si è identificata come appartenente al genere femminile. Un processo che individua tra i 150 annunci le donne come migliori candidate e che sarebbe legato, secondo le studiose, a una caratteristica in visibilità con una retribuzione inferiore e uno status marginale della professione all'interno della industria tecnologica. E la coppia cita le statistiche di PayScale, che è un portale che dà informazioni sugli stipendi delle attività lavorative nel mondo, e secondo cui la paga media per uno specialista di social media sarebbe di $41,000. Del resto molti annunci non descrivono le mansioni richieste come un lavoro, ma addirittura come un hobby divertente. E quindi Erin Duffy e Becca Schwartz suggeriscono che l'afflusso di donne a questi ruoli sia la ragione stessa per cui i salari e lo status restano così bassi. E storicamente, quando le donne fecero il loro debutto nell'ambito del giornalismo e delle pubbliche relazioni, già a partire dalla fine del XIX secolo, la società cominciò a sottostimare questi tipi di lavoro. Allo stesso modo oggi continua, e quando le aziende poi usano un linguaggio al femminile nel reclutamento, in quanto sinonimo di svalutazione della natura del lavoro. Pensate che in Cina alcuni giganti della tecnologia sono stati perfino accusati di sessismo nella compilazione di questi annunci per la ricerca del personale, e in quel caso tuttavia non si cercavano però solo caratteristiche comportamentali che si tende a attribuire alle donne, ma si tentava di trovare espressamente una certa gradevolezza, diciamo, da dea. Resta un tratto comune non indifferente, che è che la disuguaglianza praticamente in busta paga è assolutamente innegabile. Ottimo resoconto riportato come sempre da Newslinet, che è una delle nostre fonti principali per il mondo dei media. E i miei ascoltatori più affezionati sanno certamente cosa penso del DAB, perché l'ho espresso in questi ultimi anni soprattutto, ma erano dubbi che avevo già alla fine degli anni 90. Vi ricordiamo che il DAB nasce in qualche modo con il progetto Eureka 147 nel 1997. La notizia della settimana è senza dubbio quella del cambio di passo sulla tabella di marcia in Svizzera, che anticipa lo spegnimento degli impianti FM al 2021 rispetto alla scadenza iniziale del 2024, ma noi in questo momento rimaniamo in casa nostra e lo facciamo con le dichiarazioni di Salvaderi di Radio Mediaset, che proprio in settimana ha bollato il DAB come superato e soprattutto segnato il futuro con le connected car, e quindi si lavora adesso sugli aggregatori delle radio italiane. Che Salvaderi sia uno che non ha tanti peli sulla lingua lo si è già compreso da tempo, infatti le sue uscite dirompenti su argomenti spinosi, come ad esempio quello delle indagini d'ascolto del tavolo degli editori riuniti del TER, sono ormai un must, e in occasione del 15° Forum Europeo Digitale di Lucca, la D di Radio Mediaset, che è la società sotto il cui cappello stanno Radio 105, Virgin 101 e anche la Superstation ultima acquisita Radio Subasio, oltre che l'inespressa connessione nazionale, quella che era di GBR Orbita all'ex Voice of America e che magari potrebbe fungere proprio da titolo per sviluppare Radio Subasio sul tutto il territorio nazionale. Beh, Salvaderi ha nuovamente picconato il DAB, lo ha definito una tecnologia che rischia di essere ormai superata, dichiarazioni che sono state riprese dal quotidiano D-Day, che hanno pubblicato un po' tutti, fra cui Newsline.it, che è la nostra fonte. Ovviamente questo non significa che ci sia un disinteresse totale di Radio Mediaset verso la digital radio in etere e nella sua condizione di simulcast con l'analogico, che continua comunque a essere una necessità, anche perché gli impianti FM sono tuttora il vettore più importante per la radio nel nostro paese. Io li avevo dato e continuo a credere, insomma, che almeno per i prossimi 15 anni sarà così, anche se poi le cose sembrano che stiano prendendo una velocità diversa rispetto a quella che avevamo previsto. Però secondo Salvaderi non si può sottacere che si sono affiancate delle nuove reti digitali, e soffermandosi su un tema molto dibattuto sui forum e sulle riviste specializzate, praticamente presso un grande numero di automobili saranno connessi a internet, per cui sarà l'IP probabilmente ad avere una diffusione superiore di un DAB mai realmente partito nel nostro paese. Tornando sull'argomento della veicolazione dei flussi streaming, a pochi giorni di distanza da un altro intervento sul fallimento delle app singole e sulla conseguente necessità di privilegiare delle app aggregative come TuneIn, MyTuner, insomma, e quant'altro, Salvaderi ha confermato che sta lavorando insieme ad altre radio su un aggregatore italiano, praticamente una specie di piattaforma TV sat per le radio via internet, anche per consentire il lancio di canali di nicchia che non sono adatti al broadcast, e posto che solo il simulcasting digitale di canali già in onda in analogico da solo non funziona, perché le persone, diciamo, che sono già mediamente soddisfatti dall'FM, il futuro sembra quello degli aggregatori e chiaramente quindi delle radio IP. Anche sul ormai noto comma dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, la legge 205-2017, quello che introduce dal 2019 l'obbligo di un'interfaccia digitale sugli apparati radio, Salvaderi offre una lettura diversa, anzi dichiara che non c'è molto da interpretare, si parla di un'interfaccia digitale, una tra quelle possibili, e un collegamento a una piattaforma radio digitale streaming lo è, quindi non c'è nessun obbligo di avere esclusivamente le radio DAB. Anche queste sono delle dichiarazioni che Newsline.it riprende dal quotidiano D-Day, ma rendere disponibili i propri contenuti su un aggregatore per favorire l'ascolto sulle connette car oppure sugli smart speaker come il Google Home o l'Echo di Amazon non significa necessariamente accettare una mediazione da parte di società terze, i cosiddetti aggregatori indipendenti come appunto i citati TuneIn o MyTuner. In Belgio Amazon è stata fermata rispetto all'utilizzo esclusivo di TuneIn su Echo. Le nostre emittenti non vogliono essere intermediate da piattaforme terze nei rapporti con i propri ascoltatori. Avevamo già previsto abbondantemente che ci sarebbe stato sicuramente grandi polemiche e grandi problemi quando si sarebbe arrivato al punto di dover decidere come questa giungla di flussi dovevano essere organizzate. Il momento credo che sia arrivato, riteniamo impossibile una graduatoria come è stata fatta per le emittenti sul digitale terrestre, quindi una numerazione logica. Qui sarà veramente un problema che non riusciamo al momento a vedere come si possa risolvere nella sua globalità. Temiamo che possano nascere diversi aggregatori e insomma, questo non potrà far altro che confondere ancora di più le idee, insomma, dell'utente finale radiofonico, e soprattutto creerà grossissimi problemi ai broadcaster per le nuove fidelizzazioni, ma anche soltanto per mantenere le attuali di fidelizzazioni. E siamo al termine anche per questa settimana, ci rimane giusto qualche istante per i saluti. Ci auguriamo che anche questa volta lo spazio dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia sia stata di vostro gradimento. Da Roberto Scaglione è tutto, appuntamento alla prossima settimana.